Laser.
Umberto Belledi, mio nonno, utilizzava il suo Ex Libris con rigore estremo. Tutti i suoi libri sono marcati con la sigla Ex Libris Umberto B, nella prima pagina bianca dietro la copertina. Dopo la sua morte, a 97 anni compiuti, ho avuto modo di ritrovare un faldone di pelle scura con dentro articoli di giornale e alcuni libri che gli appartenevano. Tra questi c'era Gli anni di Annirno. Subito dopo la prima pagina, con il timbro di mio nonno, il romanzo comincia con un'epigrafe, firmata José Ortega y Gasset. Abbiamo solo la nostra storia ed essa non ci appartiene. Io sono Luca Vettori, sono stato uno sportivo per una dozzina d'anni e all'apice della mia carriera, nel 2016, ho vinto lo scudetto italiano nel campionato di pallavolo a Modena. Anche mio nonno Umberto, nel 1950, 66 anni prima di me, a Parma, ha vinto lo scudetto nel campionato di rugby. Il faldone di pelle scura che ho ritrovato dopo la sua morte era pieno di articoli di giornale, ritagli, trafiletti, intere pagine di inserti sportivi. Come in un gioco alternato e misterioso, i fogli erano apparentemente disordinati. Si intervallavano, si rincorrevano, raccoglievano insieme la mia carriera sportiva e quella di mio nonno. L'impressione era quella di un piccolo archivio amatoriale, una meticolosa pratica di catalogazione affettuosa. La differenza però era evidente. Le nostre biografie sembravano indistinte, sovrapposte, ma in realtà davano forma a una mescolanza, diventavano un accumulo di strati di memorie intrecciate e connesse. Ereditando questo piccolo archivio di tracce e documenti, che diventeranno forse materiale storico per un racconto familiare non tanto diverso da quello di molti altri, ho cominciato però a incuriosirmi e a domandarmi quale fosse il rapporto tra collezione, archivio e memoria in relazione al mondo sportivo. Quando si pensa al collezionismo sportivo, ci si ricorda immediatamente delle celebri figurine Panini. Per 60 anni, bambini e bambine di ogni età hanno scartato con trepidazione le bustine nella speranza di trovare la figurina più rara, la figurina mancante. Ho incontrato Antonio Panini negli archivi sotterranei immaginati e adibiti dalla figura eccezionale di Giuseppe, suo padre, di cui ricorre quest'anno il centenario dalla nascita. Giuseppe, oltre che fondatore del gruppo editoriale Panini, fu un curioso accumulatore e un appassionato collezionista.
E quindi...
E anche in questo spazio c'erano... veniva le persone o... cioè...
Poca roba. Questo posto qua, lui lo chiamava la tana. Lui passava qua dei pomeriggi, delle sere, a passarsi il tempo, a rilassarsi, a mettere in ordine il suo materiale con delle scatoline di cartone rivestite di cotone, perché sennò si rovina il materiale, passa il tempo e lui voleva conservarlo. La finalità era giusto appunto quella di condividere questo materiale qua ed evitare che andasse disperso. Queste qua le usavano per fare le figurine. Allora, funziona così che qua c'è un episodio, veniva montato su una moviola, che fa vedere fotogramma per fotogramma, il fotogramma scelto per fare una figurina veniva sforbiciato, scansionato, e quella lì diventava una figurina, capito? Quindi le prendevano direttamente dalle pizze. E la Panini voleva buttare via tutto e Giuseppe ha detto: aspetta, che lui raccoglieva, un raccoglitore seriale, raccoglieva qualsiasi cosa. Io adesso onestamente non so cosa farmene. E qua ci sono altre pizze come quelle lì, e qua c'è invece la roba del gruppo sportivo, rassegna stampa, documenti contabili, scartoffie ricevute, eccetera, le coppe.
E alcune sono anche al Palapanini ancora? O...
Sì, gliele ho prestate, ma ho un rigoroso inventario, perché queste qua le voglio indietro, Staldeg. Ci sono un po' di maglie vecchie. Qua sotto sarebbe curioso e originale andare a metterci il naso, però ci sono delle robe tipo queste qua.
I poster.
Sì. Uh-huh. I poster che venivano usati come affissioni, questi erano quelli che attaccavano per la strada.
Sì, sì, sì. Bellissimo.
Martedì 9 ottobre, ma non c'è l'anno. Uh-huh. E queste qua erano cose che Giuseppe si incazzava come una bestia. Perché ci devi mettere l'anno.
Appoggiato dai fratelli Benito, Franco e Umberto, Giuseppe Panini, meglio noto come Peppino, credette nel valore della figurina in modo quasi profetico. In una lettera ad un amico, nel 1960, confidò con tono deciso e visionario: «La figurina è per sua natura un prodotto popolare. Deve avere un'efficacia immediata. È indispensabile giocare sull'istinto del collezionista». Giuseppe era una figura eclettica, attratta innanzitutto dal desiderio di tramandare memorie e condividerle.
Andava al mercato, al mercatino che c'era in piazza, ma c'erano un sacco di bancarelle di libri, di ciarpame. Lui bazzicava quelli con le scatole, con le cartoline, stava lì, guardava, ne trovava una che avrebbe pagato delle cifre bestiali, allora chiede quanto vuole per questa cartoline. Questo qua dice: voglio, non so, 5.000 lire. No, 5.000 lire. Io gliene avrei date anche 10, probabilmente, però dice: no, no, 5.000 lire. La rimette dentro, poi dice: mi allontano, sempre però tenendo d'occhio che non arrivasse qualcun altro a prendergli. Poi dopo, a metà mattina, tornava lì a trattare, insomma, amava la contrattazione proprio da mercato. Il bello di Giuseppe è che lui faceva un collezionismo da condividere. Ci sono alcuni collezionisti che tengono la roba per sé, se la vanno a guardare loro, aprono un cavò, godono della loro collezione di qualsiasi cosa e poi la chiudono. E invece lui doveva condividere, cioè lo faceva veramente per rendere pubbliche queste cose qua.
Alla storia prestigiosa della famiglia Panini si appaia specularmente quella di Paolo Gandolfi, insegnante di educazione fisica, conoscente di mio nonno Umberto e collezionista di materiale sportivo. Lo incontro nella sua casa a Parma, che grazie alla sua ampiezza funge da abitazione per lui e la sua famiglia e anche da archivio.
In famiglia c'è sempre stata la passione della fotografia, da mio padre a un mio zio. Quindi la passione per l'immagine ce l'ho sempre avuta. E niente, però nei passaggi di mio padre abbiamo vissuto anche a Sondrio. E Sondrio negli anni 50 era una meta del Giro d'Italia, in genere il giorno di riposo che facevano prima di fare lo Stelvio o il Gavia, queste salite mitiche. E quindi io bambino di 8-10 anni giravo a Sondrio, poi allora c'erano 2 o 3 alberghi, non ce n'erano di più. Giravo in questi alberghi dove allora ti davano le cartoline dei corridori e io le ho sempre, penso, da quegli anni lì le ho sempre tenute, nonostante il mio peregrinare per l'Italia, i trasferimenti, così ho sempre conservato queste cartoline. E quindi ti dico, ho una biblioteca, perché allora poi non c'era il computer, quindi perché... mi piaceva anche mettere dei dati accanto alle immagini che avevo. Quindi mi sono fatto una biblioteca ricchissima che poi ti farò vedere, perché per avere dei dati certi e interessanti.
E infatti volevo chiederti i numeri, ho letto qualche numero dell'archivio,
sì,
appunto.
Sì. Ma guarda, no, di foto, cartoline, di tutti gli sport penso di essere sui 150.000.
Però
adesso poi ti faccio vedere qualche esempio. Solo di ciclismo, che sono quelle che comunque tengo più monitorate così, sono a 70.000. Ho girato molto per l'Europa, anche perché ci sono, soprattutto all'estero, soprattutto in Francia, Germania, Belgio, Olanda, ci sono dei convegni dove si può scambiare, certo, le cose. Allora, e poi con l'esperienza naturalmente ho visto che i grandi collezionisti, okay, non vendono, ma cambiano. Come io per esempio nel ciclismo non dico di avere tutto, perché non sei mai, non è come la figurina o i francobolli, certo, che tu hai un catalogo, mm-hmm, e sai che ce ne sono 200 e qui non sai mai cosa c'è dietro l'angolo. Però il grande collezionista vuole acquisire e quindi non vende, perché del denaro, se io anche ho 10 euro, poi dopo io voglio che mi aumenti il mio bottino, no? Allora preferisco cambiare, almeno ti do, è come quando da bambini, quando fai il cambio delle figurine.
No, bellissimo.
Allora questo mi ha portato, che non so, giro molto anche nei mercatini, mm-hmm, compravo anche cose che magari non mi interessavano direttamente, non so, le biglie quando si giocava.
Sì, giocavo anch'io.
Ecco, quelle lì, perché magari vai in Belgio e sei il grande collezionista che ti prende le biglie e ti dà in cambio una cosa che ti interessa. Coppi, per esempio, che è morto abbastanza giovane, è morto, mm-hmm, a 40 anni.
Ce ne sono molte meno.
Ce ne sono molto meno. Bartali, che è morto a 80, che firmava sempre così. Tutti pensano Coppi e Bartali sono uguali, non è vero okay, niente. Come per esempio è più ricercata, è più difficile, è più, diciamo, appetitosa una cartolina di Malabrocca, che è arrivato ultimo al Giro d'Italia per diversi anni, piuttosto che quella di un campione, perché il campione ha avuto naturalmente molte più. Io di Coppi qui avrò mille cartoline di, okay, Coppi, mentre di Malabrocca ce ne sono due. Questi sono introvabili adesso, mm-hmm, qui, anche se vai a questi convegni non trovi mica più niente di questi qui. Dico, io poi ho avuto anche la fortuna di cercarle negli anni in cui si trovava,
certo,
sì, adesso è impossibile. Io di questi qui te ne so riconoscere quasi tutti. Mm-hmm. Mi piacciono quegli anni qua perché mi danno delle emozioni, cioè poi dopo li conosco, allora questo mi fa godere, insomma. Mm-hmm.
Nella passione del collezionista si cela un rapporto particolare con la memoria privata e con i ricordi d'infanzia. Il vero collezionista, scrive Marco Belpoliti, è un bambino che ha appreso la difficile arte di abitare nelle cose che ha raccolto, senza fine. Allo stesso tempo, poi, il suo raccogliere diviene il compimento di un tramandare. Il collezionista, consapevolmente o meno, si insinua tra le fessure di una memoria storica e collettiva. Incontro poi Anna Stefi, psicanalista, vice direttrice della rivista online Doppio Zero e insegnante. Le chiedo cosa accade, davvero, a chi diviene collezionista.
In fondo al cuore della collezione ci sono due desideri. Uno è il desiderio di dare un nuovo ordine al mondo e un altro è un desiderio di totalità. E queste due cose ovviamente si annodano. Però la cosa che mi sembra proprio psicanaliticamente al cuore del tema della collezione è che la collezione si basa su uno spostamento, cioè c'è sempre un altro pezzo. Per la psicanalisi il desiderio scava una mancanza e manca sempre un pezzo. E qui quindi uno dice, quindi qui dentro in realtà c'è l'arte di chi scopre senso, riordina il mondo nel senso che è capace di ricostruire un nuovo ordine del mondo. La differenza è questo nuovo ordine diventa un ordine che pretendo che sia un ordine definitivo, cioè quindi che pretendo che mi plachi, rispetto all'angoscia del vuoto in cui che la vita mi mette davanti, o invece appunto diventa un'occasione di rilancio. Uno che eredita una collezione, cosa sta ereditando di quella collezione? Cioè, sta ereditando quello che aveva in mente chi l'ha costruita? Quindi che cosa vuol dire ereditare una collezione? Che cosa erediti? In quel momento in realtà erediti degli oggetti, perché non erediti il movimento del desiderio. E poi però forse invece ti puoi iscrivere nello stesso movimento del desiderio. Però in realtà appunto ti puoi iscrivere, ma a partire da un soggetto diverso. Cioè tu stai facendo tutt'altro da quello che tuo nonno... Tu stai facendo di quell'archivio un futuro, ma che è un tradimento.
A Pieve Santo Stefano, al confine tra colline toscane, umbre e romagnole, si trova l'archivio diaristico nazionale, dove sono conservati quasi 10.000 diari scritti da gente comune. Tra questi, trovandomi a inseguire le piste di racconti capaci di cucire insieme sport, archivio e memoria, mi imbatto affascinato nella storia del diario di Anna, depositato nel 2005, che ricorda e descrive la passione che nutriva da adolescente per Gilles Villeneuve, pilota ferrarista di Formula 1, morto a soli 32 anni. Dopo essermi messo in contatto con l'archivio, sospinto solo dalla curiosità del titolo e da un estratto del diario, le telefono.
Sì, pronto.
Buonasera, ciao.
Buonasera, salve, salve.
Buonasera, Luca, piacere.
Piacere, piacere. Possiamo darci del tu,
sì,
penso. Ma allora, la prima domanda che ce l'ho da fartela.
Sì.
Tu non l'hai ancora letto, quindi, il diario?
No, non l'ho letto.
Ecco, io nel mio piccolo posso dire che il mio diario è un diario che non riguarda lui personalmente,
certo.
Riguarda ciò che lui ha suscitato. Villeneuve è stato, cioè nella sua storia, appunto nella memoria, no? Se
sì.
Vogliamo parlare di memoria,
esatto.
di sport, lui ha fatto infervorare anche bambinetti, e ci sono anche delle persone che lo seguono, cioè che conoscono tutto di lui, anche se non l'hanno mai visto né conosciuto, ecco. Quindi ecco, io ho questa idea, questo ricordo, comincia così più o meno il diario, dove io mi affaccio e vedo questo pazzo che fa delle cose strabilianti con la macchina, e lì ti viene un colpo al cuore e dici, ma perché sta rischiando così tanto la vita? Cosa ci prova, no? di tanto importante? Poi esce fuori dalla macchina un ometto piccolino con due occhietti dolci.
La storia di Anna mi suggerisce un ulteriore aspetto del rapporto tra sport e memoria. Le domande si moltiplicano, si depositano sul fondo. Come rimane viva nel tempo una memoria legata allo sport? Ricompare la stessa passione con i medesimi toni o si propone invece in forme diverse, trasformate? La incontro in un bar a Casalecchio di Reno, accanto a Bologna, per domandarglielo.
Allora, lui è stato per molti, posso dire perché ne ho parlato con queste persone, il simbolo di un riscatto. E quindi quando mi è capitato, appunto nel momento difficile, lo dico nel diario, di dover fare fagotto, no? E ricominciare una vita intera, è la prima cosa che mi è venuta in mente. Mi ricordo il gesto di riprendere, di mettere le mani sul volante. Quindi appena ho potuto sono andata a guardare e ho trovato il sito, ho trovato tutte queste persone che io avevo assolutamente, cioè mi ero distaccata dopo la sua morte, non avevo più il sentore, non avevo più il desiderio di avvicinarmi. Quindi ho fatto un percorso inverso, sono ritornata e ho scoperto che c'era questo mondo, no, di persone che desideravano parlare ancora di lui, di dire che cosa aveva significato per loro. Quindi lì è proprio, cioè è stata una specie di, come uno spot che si riaccende dopo tanti anni. Ho sentito, tornando a casa, di scriverlo e ho fatto, infatti quando l'ho depositato all'archivio non l'ho neanche guardato, proprio perché non ce la facevo, l'ho preso, l'ho lasciato perché ho detto voglio che questa cosa resti. Che ci penso adesso che ho 55 anni, che lui ne aveva 30 quando, 30, 31 quando è morto, ci penso adesso e penso che lo vedo come un fratello, E allora lo vedevo anche allora come un fratello, perché ero piccola, avevo notato questo sguardo. E quindi da lì ho cominciato timidamente, tutte le domeniche che c'era la corsa, a stargli dietro. Lui morì in un incidente, uno dei più mostruosi e spettacolari, purtroppo devo dire questa parola, lo è stato nella storia della Formula 1.
Buonasera, in apertura di giornale una notizia che è arrivata questo pomeriggio, una notizia particolarmente triste per tutti coloro che seguono lo sport e soprattutto l'automobilismo. I medici in Olanda disperano di salvare la vita del pilota della Ferrari, Gilles Villeneuve.
E lì mi sono accorta che molti come me, frequentando il club proprio dedicato a lui, hanno avuto la stessa parabola. E devo dire che è stata come una fratellanza, è stata una cosa stranissima questa, perché ci siamo ritrovati un po' sulla rete e poi fisicamente negli incontri per fare, non so, tesseramento delle associazioni e tante altre iniziative molto belle che sono state fatte da un paio di gruppi. E quindi è stato bellissimo trovare la bellezza di chi magari aveva 60 anni e quindi magari c'era proprio stato, oppure l'aveva conosciuto personalmente, e i ragazzini che erano nati anche dopo la sua morte e che comunque erano riusciti a trarre un insegnamento, un'emozione da quello che dalle sue gesta, chiamiamole così, perché erano veramente, veramente fuori dalle righe. E quindi è stata come una fratellanza.
Proseguendo ancora a sfogliare gli anni di Annie Ernaux, avvolto dalla copertina azzurra nell'edizione italiana Le Orme, si trova subito una prima frase, solitaria e indelebile. Tutte le immagini scompariranno. È così che Annie Ernaux comincia il suo racconto. Tutte le immagini scompariranno. Se davvero oggi tutte le immagini dovessero scomparire, si potrebbe persino provare un certo sollievo. Eppure le immagini a cui allude Annie Ernaux nell'incipit degli anni sembrano non riguardare solo quell'immane accumulo digitale analogico di frazioni impresse su pixel e carta fotografica. Annie Ernaux sembra alludere alla totalità delle immagini ricordate, oggetti, frammenti, memorie, sogni, come un buco nero dentro cui vengono risucchiate le schegge di mondo di ogni essere vivente. Renato Rinaldi è un autore e documentarista radiofonico tra i più rinomati in Italia. Mi appassiona i suoi lavori che intrecciano puntualmente tempo presente, fonti storiche, voci popolari e memoria. Per ogni sua opera campiona suoni e musiche su nastri magnetici che poi utilizza creando atmosfere sognanti e metalliche. Decido di incontrarlo per ragionare insieme a lui in merito alla dimensione dell'archivio e alle sue sorti.
Parto dal fatto che noi tutti produciamo dei materiali che poi possono essere trattati da altri, no? In questo c'è una parte, c'è una volontà di lasciare traccia. Tutte le fotografie che io ho sul cellulare o che ho sul computer, ormai perché non si stampano più, sono una traccia di me. Magari io non lo faccio e nessuno di noi lo fa con l'idea di lasciare qualcosa perché poi possa essere per diventare un racconto, però diciamo comunque noi contribuiamo col nostro accumulare queste tracce a lasciare un racconto di questi tempi, perché se noi poi togliamo questa cosa di questi tempi rimangono solo o i documenti ufficiali o altre cose. La motivazione del raccontare è che in questi giacimenti, io direi, no, trovi delle cose interessanti. Semplicemente confrontarci con i materiali d'archivio è capire veramente come noi siamo cambiati. Diciamo, il mio approccio è che questi materiali, prima o dopo, io riconoscerò le tracce di qualcosa che loro stessi vogliono raccontare. Appunto, adesso sto collezionando questi nastri e dentro ci sono delle storie da raccontare. Ma sono loro che te lo chiedono, e a volte è una storia che parte proprio da una, cioè molto organica. A volte hai delle cose sparse in varie conversazioni, per cui si aggrega un tema che è sparso in mille memorie diverse.
la traccia che io posso reperire oggi rispetto a un mio libro di ricordi sarà completamente diversa da quella che potrò reperire 10 anni fa. E questo secondo me è la cosa meravigliosa della psicanalisi, perché non è una rimemorazione, è una riscrittura. E alla fine le tracce dell'archivio sono un modo di mostrare come si riscrive, ma a partire da dei punti di tenuta della propria storia.
L'altra cosa dei temi degli archivi è cosa farne alla fine. Dopo questi archivi, che cosa ne facciamo? Il fatto che siano digitali è un po' un problema, perché durano molto meno, perché le pellicole sono ancora lì, hanno 70 anni, 80 anni. L'ideale sarebbe, perché le persone, poi anche le persone vanno e vengono, quindi l'ideale sarebbe che ci fossero le istituzioni, che sono invece, diciamo, in teoria, vanno e vengono anche quelle, ma hanno dei tempi molto più lunghi, per cui non è neanche facile prevedere la destinazione, perché anche loro sono alle prese con gli stessi problemi, hanno mancanza di personale, mancanza di strumentazione, mancanza di progettazione. Perché per fare la progettazione ci vogliono diciamo risorse e ci vogliono persone. Un archivio a vivo è quando c'è qualcuno che lo cura.
Ed è così che il passato accumulato in strati e detriti immaginifici, incamerato da iridi fotosensibili, camere oscure viventi, d'un tratto cambia materia, cambia forma. Il reale scompare immediatamente per divenire un archivio intimo, come un nastro in movimento continuo la cui matrice è perduta. Il ricordo procede, avanza, muta. E così un giorno saremo nei ricordi dei figli in mezzo a nipoti e a persone che non sono ancora nate. Come il desiderio sessuale, la memoria non si ferma mai. Appaia ai morti, ai vivi, gli esseri reali a quelli immaginari, il sogno alla storia. Proprio di questo movimento, di questo montaggio di memorie, sento di volermi occupare, osservando come si appaiano dimensioni inconciliabili, come si sbrigliano e si srotolano i segni di un archivio intimo, come si trasformano in totale autonomia tracce del passato, che non restano mai fisse e mai dome.